www.redigio.it e la storia continua. E di Milano, per saperne un po' di più, la peste del 1630. A proposito della colonna infame e a proposito dei patri, la diffusione del cristianesimo a Milano. I 25.000 lanzichenetti al soldo dell'imperatore Ferdinando II calati in Italia per assediare e saccheggiare Mantova furono i portatori della più terribile pestilenza che Milano ricordi. La città, che all'inizio del Seicento contava più di 100.000 abitanti, si ridusse nel 1631, anno in cui l'epidemia cominciò a scemare, ad appena 47.462. Ad introdurre la peste in città pare sia stato, il 22 ottobre 1629, un milanese, Pietro Antonio Lovato, che, lasciato l'esercito lanzichenecco per venire a trovare la madre e la sorella, che abitava a Porta Orientale, portò con sé vestiti e merci comprate o rubate ai soldati ormai infetti. Nel giro di pochi giorni si verificarono i primi casi di peste, ma l'inefficienza e l'incertezza del Tribunale di Sanità non permisero di correre subito ai ripari. Precise contromisure furono adottate soltanto nel marzo-aprile del 1630, quando ormai l'epidemia era diffusa. In giugno si contarono quasi 500 morti al giorno, in luglio quasi 1000, in agosto le statistiche contavano 45.000 morti, 20.000 infetti e 50.000 cittadini che avevano abbandonato Milano. A partire dall'ottobre la situazione cominciò a migliorare. Da 50 morti al giorno, un numero scese notevolmente, e nel giro di un paio d'anni Milano fu guarita soltanto nel 1632, la peste fu debellata. A proposito della colonna infame. La colonna infame, abbattuta nel 1778 per iniziativa di Pietro Verri e Cesare Beccaria, aveva una scritta in latino che così concludeva: «Lungi dunque da chi? Da qui, buoni cittadini, che voi l'infelice infame suolo non contamini». Beh, Alessandro Manzoni scrisse «La storia della colonna infame» per denunciare l'atrocità del processo e della condanna del Mora e del Piazza. L'abate, Giuseppe Parini, invece, era assolutamente convinto della colpevolezza dei due presunti autori e lo documentò in alcuni versi. E a proposito dei patari. I patari o patarini erano gli esponenti di una corrente riformistica all'interno della Chiesa Cattolica. Avevano un programma di risanamento morale del clero, particolarmente acceso a Milano, e la loro campagna contro il matrimonio dei preti. E predicavano il ritorno della Chiesa a una povertà e un rigore evangelici. Devono il loro nome, si dice, alla povertà degli aderenti al movimento, in gran parte di bassa estrazione sociale. Patee è il milanese chi compra o vende ciarpame e roba vecchia. Il movimento prese piede a Milano e fu per molti anni sconvolta da una interminabile serie di incidenti che scoppiavano tra i patarini e i loro oppositori. I capi del movimento, finanziato dal ricco monetiere Nazario, erano tra i religiosi. Anselmo da Baggio, che divenne poi papa col nome di Alessandro II, Arialdo da Cucciago, martirizzato, e Landolfo Cotta. Alessandro II favorì naturalmente la pateria e il clero milanese, geloso dei suoi privilegi, arroccato attorno all'arcivescovo Guido da Velate, dovette subire per molti anni la incisiva opera moralizzatrice del movimento, reagendo con la violenza. La morte di Arialdo per mano dei partigiani del clero ambrosiano e delle famiglie aristocratiche che lo sostenevano segnò il culmine dei disordini che infiammavano la città. E verso la fine dell'undicesimo secolo la pataria cominciò a perdere l'importanza. La lotta passò dal piano cittadino a quello molto più vasto dei contrasti tra il papato e l'impero. I chierici moralizzatori rientrarono nei ranghi della Chiesa ambrosiana, ravvicinatasi al papato, e i pochi intransigenti rigoristi, ormai emarginati, entrarono a incrossare le file dell'eresia. Sant'Arialdo da Cucciago, 1010-1066, è festeggiato il 27 di giugno. E per saperne di più, la diffusione del cristianesimo a Milano. I primi nuclei di cristiani milanesi si radunavano in associazioni e avevano il crisma della legalità, in quanto sodalizi funerari sorti ufficialmente per garantire una conveniente sepoltura ai propri soci. Lo Stato, infatti, riconosceva ai privati il diritto di possedere aree cimiteriali, con annessi locali in cui svolgere funzioni funerarie. I cristiani, dunque, dietro la facciata del Camposanto, crearono le prime comunità di credenti. Il primo cimitero cristiano milanese fu probabilmente quello denominato Giardino di Filippo, fuori di Porta Ticinese. Un altro cimitero sorgeva nell'area degli attuali giardini pubblici, un altro ancora presso la Basilica di Sant'Ambrogio. Le autorità erano certo al corrente di queste pratiche, ma chiudevano spesso un occhio, almeno fino a quando il cristianesimo fu considerato una delle tante sette giudaiche allora in circolazione. Presto però iniziarono le persecuzioni. I cimiteri furono confiscati e alcuni cristiani vennero arrestati e martirizzati. Le prime persecuzioni di Nerone nel 64, Domiziano dall'81 al 96, Traiano dal 98 al 117, probabilmente non coinvolsero Milano, che però dovette subire le successive, quelle di Decio 249 e 251, quelle di Valeriano dal 257 al 258, Claudio il Gotico 269, Aureliano 274 e Diocleziano dal 303 al 311. La repressione ottenne però effetti contrari. Dopo ogni persecuzione la Chiesa si trovava sempre più forte, tanto che dopo l'ultima di esse il Vescovo Metropolita di Milano estendeva la sua giurisdizione in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia, avendo sotto di sé i vescovi di ben 21 città. www.redigio.it e la storia continua.